Io sono esploratore in due sensi. Io sono esploratore geografico nella Nuova Guinea. Io sono stato il primo a raggiungere le vette di parecchie catene montuose della Nuova Guinea e io ho scoperto tante popolazioni di uccello nella Nuova Guinea. In un altro senso, io sono un esploratore di idee. Io mi siedo nel mio ufficio, alla mia scrivania a casa a Los Angeles e leggo. Io parlo al telefono con degli amici e esploro le idee.
Un esploratore geografico e un esploratore di idee. Così si definisce Jared Diamond, il più celebre geografo vivente, acclamato autore del libro premio Pulitzer nel 98 Armi, acciaio e malattie, una breve storia degli ultimi 13.000 anni, così come dei successivi, Collasso, come le società scelgono di morire o vivere, e il più recente, Il mondo fino a ieri, cosa possiamo imparare dalle società tradizionali. Di professione biogeografo alla University of California, Los Angeles, in realtà Diamond è un fisiologo riluttante, un ornitologo troppo pronto a distrarsi, un medico mancato e anche, a causa di noi svizzeri, un linguista mancato, come ci spiega lui stesso al microfono di Marco Motta, che l'ha incontrato per noi a Roma in occasione della presentazione del suo ultimo volume.
Quando facevo il mio dottorato in Europa, ho quasi abbandonato la carriera da scienziato per adottare la carriera di linguistica, perché a me tanto interessavano le lingue e il motivo perché non sono diventato linguista erano voi svizzeri. Io mi sono accorto che gli svizzeri dall'infanzia imparano 2, 3, 4, 5 lingue e io, americano, che avevo imparato la mia prima lingua straniera all'età di 11 anni, non ero in grado di fare concorrenza con voi svizzeri e perciò, per motivo di voi svizzeri, io sono rimasto scienziato.
E così Diamond, che parla ben 13 lingue, è diventato scienziato. Certo, uno scienziato decisamente atipico. Nasce come detto medico, ma scoperto di non avere la vocazione di Ippocrate, il giovane Jared si butta sulla fisiologia ed eccolo in Inghilterra concentrato sulla cistifellea, diventando uno dei 5 esperti al mondo. Ma quando torna in America si rende conto, con raccapriccio racconta, di essere destinato ad occuparsi di vescicole biliari per tutta la vita. Così parte per il Perù e l'anno dopo per il posto più remoto che gli viene in mente, la Nuova Guinea, terra degli uccelli del paradiso e di tanti meravigliosi pennuti, sua passione dall'età di 7 anni. Dopo un po', però, spiega, si rende conto che gli uomini intorno erano anche più interessanti. E così diventa uno studioso dell'uomo, della civiltà umana e dei problemi dello sviluppo. E nei suoi volumi, soprattutto nell'ultimo, Il mondo fino a ieri, Diamond si interroga su alcuni snodi fondamentali della cultura occidentale, mettendoli a confronto con le società tradizionali che lui ha studiato a partire dagli anni 50 in diverse aree del pianeta, in particolare la Papua Nuova Guinea, dove ha condotto molte indagini sul campo. E i temi che affronta sono cruciali: l'accudimento dei figli, il trattamento degli anziani, la risoluzione dei conflitti, le convenzioni sociali e la percezione e gestione dei rischi. E partiamo proprio dai rischi.
Per quanto riguarda i rischi nelle società tradizionali e nelle società moderne, io vedo due differenze chiave. L'una differenza è che naturalmente i rischi stessi, rischi particolari, sono diversi. In una società tradizionale molti rischi vengono dall'ambiente, i leoni, i serpenti, i coccodrilli. Ma qui nella Svizzera e in Italia i rischi di leoni sono pochissimi. In Svizzera e in Italia abbiamo accettato nuovi rischi di incidenti stradali. Nella giungla della Nuova Guinea non c'è nessun rischio di un incidente stradale. Così una differenza è che abbiamo scambiato un gruppo di rischi tradizionali per un nuovo gruppo di rischio. L'altro divario fondamentale mi pare che noi nelle città moderne siamo abituati all'idea che le ferite noi possiamo guarirle attraverso l'ospedale o attraverso i medici. L'unica volta della vita che mi sono rotto una gamba, io stavo nel bel mezzo del Harvard Square, del piazza a Cambridge, Massachusetts, nell'università di Harvard, e io sono caduto sul ghiaccio, sono scivolato, ho rotto una gamba. Cosa fare? A Boston mi sono trascinato a una cabina telefonica e ho telefonato a mio padre medico, e mio padre medico è venuto a prendermi e mi ha portato nell'ospedale dove c'era un chirurgo che ha fatto gesso, e presto la gamba era come nuovo. Mentre nella Nuova Guinea, quando si rompe la gamba, non c'è il medico, non c'è la cabina telefonica, forse si rompe la gamba a una distanza di cammino di 3 giorni dalla costa o dall'aeroporto, e senza un medico la gamba non viene fatta con gesso, ma rimane storpo per l'intera vita. Così, insomma, i due divari grandi sono diversi rischi da un lato, ma in generale che noi siamo abituati a pensare che i rischi noi possiamo recuperarli, e nella Nuova Guinea non è così.
E Diamond ha imparato proprio dalle società tradizionali a vivere, a gestire il rischio in modo ben diverso da quello cui siamo abituati noi in Occidente, dove il rischio, che sia di natura economica, ecologica, industriale, è inteso sempre più in chiave globale.
Io che ho provato i rischi nella Nuova Guinea, che ho visto che molte volte sono appena scappato da rischi, io ho imparato il senso di paranoia costruttiva che hanno i neoguineani. Vuol dire pensare a tutto che potrebbe andare a monte e stare sempre preparato. Nell'Occidente, negli Stati Uniti, la maggioranza dei miei amici pensano che io sia pazzo, che io sia paranoico, io penso troppo ai rischi, mentre io dico, io ho ragione e tu hai torto, io mi comporto in modo ragionevole. E un esempio è la doccia. Gli incidenti nella doccia sono molto frequenti per gli americani sopra un'età di 70-80 anni, e quando si legge il giornale ogni giorno negli Stati Uniti, cadere nella doccia o sul marciapiede o sulla scala è una causa frequente o della morte o del perdere della qualità di vita.
Ma vediamo che cosa significa la paranoia costruttiva nel mezzo della foresta della Nuova Guinea. Ancora Jared Diamond.
Io ho imparato questo punto di vista non attraverso le docce in Nuova Guinea, che non ci sono, ma attraverso il rischio della caduta di un albero. Io stavo con parecchi neoguineani, volevamo fare un accampamento, io volevo studiare gli uccelli, e io ho scelto un albero bellissimo, un albero grande, e ho detto ai neoguineani, facciamo l'accampamento là, per piacere alziamo la tenda. Ma i neoguineani erano timorosi, non volevano, io non sapevo il perché, finché loro non mi hanno spiegato che, guarda, l'albero è morto, potrebbe cadere su noi stanotte. E sì, l'albero è morto. Certo, l'albero stava là morto per 40 anni e sarà là per altri 50 anni. Non cadrà preciso questa notte quando io sono là sotto, ma i neoguineani non lo volevano. E io pensavo, loro sono davvero paranoici. Ma poco a poco, quando rimanevo nella Nuova Guinea, ogni notte nella Nuova Guinea si ode un albero morto che cade nella foresta, e ogni giorno quando cammino per la foresta per osservare gli uccelli, cade un qualche albero. E così io ho fatto i conti. Se il rischio che questo albero cada su me. Questa nota è soltanto un su mille. È poco probabile che cadrà questa notte, ma se io ho uno stile di vita di rimanere nella foresta neoguineana e se io ho sviluppato l'abitudine stupida di dormire sotto un albero morto ogni notte, così dopo 3 anni vuol dire 1095 notti con il rischio di morire un su mille in una notte, dopo 1065 notti io sarò morto. E perciò i neoguineani hanno adottato la paranoia costruttiva e io davo ragione a loro. Ero io il quale ero stupido ed erano loro che avevano ragione.
Oh, 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 oh.
Date queste premesse, verrebbe da pensare che queste società siano iperprotettive nei confronti dei loro figli per impedire che corrano rischi inutili. Diamond, invece, né Il mondo fino a ieri, racconta di bambini lasciati liberi di giocare con armi molto affilate o col fuoco e che si feriscono anche gravemente, portando per il resto della vita i segni di questi incidenti sul loro corpo. Un comportamento che può lasciare sgomenti i genitori delle nostre società.
Esporsi al rischio di un albero cadente non porta nessun vantaggio. Al contrario, che un bambino si esponga a un rischio e impari lezioni a gran vantaggio. E secondo i popoli tradizionali, è meglio che un bambino si istruisca attraverso i rischi e poi il bambino cresce e sarà attento al rischio, mentre se i genitori sempre dicono «Ah, bada tu, ecco qua, vada là, non fare così», il bambino si arrabbia soltanto e non impara mai le conseguenze delle sue azioni. Il risultato è che sì, i bambini nella Nuova Guinea sono esposti a rischi loro, ma imparano, con il risultato che divengono molto più precoci in modo sociale e si prendono migliore cura di sé che negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti noi gestiamo i bambini con micromanagement. Noi diciamo al bambino alle ore 2 fai così, gioco di calcio, alle ore 3 fai così, pallacanestro, alle ore 4 fai così, pianoforte, alle ore 5 fai così, compiti, alle ore 6 fai così, mangiare, eccetera, eccetera. Il risultato è che il bambino non diventa indipendente e arriva all'età di, diciamo, 14-15 anni col corpo di un adulto, ma senza l'esperienza dell'adulto, e perciò c'è la crisi adolescente. Mentre nella Nuova Guinea, quando si arriva all'età di 14 anni, sì, si ha il corpo di un adulto, ma si ha l'esperienza di un adulto.
Ma proprio negli Stati Uniti, dove lui vive, ha avuto molto successo e fatto parecchio discutere, successivamente anche in Europa, un libro, Il ruggito della mamma tigre, della cinese Amy Shua, che invece teorizza una educazione e un'organizzazione ferrea della vita dei bambini, per addestrarli alla responsabilità, all'autonomia, per prepararli a competere in un mondo complesso e sempre più competitivo. Forse, in questo caso, i comportamenti educativi che si osservano nelle micro società tradizionali, che non presentano fattori di complessità, non possono essere esportati. Sentiamo cosa ne pensa lo stesso Jared Diamond.
È vero che ci siano divari tra le società tradizionali e le nostre società e non possiamo integrare tutto che funziona bene in una società tradizionale per le nostre società. Noi, mia moglie e io, non abbiamo consentito ai nostri gemelli di giocare all'età di 2 anni con coltelli lunghi e affilati. Abbiamo deciso limiti, ma dall'altro lato abbiamo lasciato ai gemelli la più libertà possibile. E un esempio è che all'età di 3 anni nostro figlio, il Max, si è innamorato in serpenti. Poi lui ha fatto la sua decisione. Non abbiamo regolato un serpente velenoso, sarebbe troppo, ma l'abbiamo regolato un serpente non velenoso. E poco a poco lui voleva acquistare più serpenti e lucertole, eccetera, eccetera. Lui ha fatto la sua decisione e alla fine avevamo a casa nostra 147 rettili e rane. Il nostro figlio ha fatto la sua decisione e ha imparato. A poco ha perso il suo interesse per i serpenti, ma ha ritenuto il senso di fare le decisioni. E il risultato è che i nostri gemelli non hanno sofferto nessuna crisi di adolescenza e hanno scelto le loro carriere senza pressione da parte nostra, col risultato che un figlio è diventato avvocato e l'altro figlio, Max, il quale amava i serpenti, si è subito deciso all'età di 21 anni di diventare cuoco in un ristorante.
Altro tema legato all'educazione dei bambini è la questione delle lingue che si imparano, un tema a lui molto caro, visto che ne parla 13, come detto, e alla inaspettata importanza del multilinguismo nelle società tradizionali.
I neoguineani, in generale, le popolazioni tradizionali imparano le lingue non da un libro di grammatica, non in scuola, ma semplicemente nel ascoltare e nel parlare. I neoguineani in media parlano almeno 5 lingue. Io penso personalmente di non aver mai incontrato un neoguineano che parlava meno di 5 lingue. E loro parlano fino a 15 lingue. Non dialetti, ma lingue del tutto diverse, come la lingua cinese dalla lingua italiana.
E a proposito della sua esperienza con le lingue, non potevamo non chiedergli, come ha fatto Marco Motta, come mai gli piace l'italiano e come ha fatto a impararlo così bene.
Perché la lingua italiana è una lingua bellissima per divertirmi. Non mi ha portato vantaggio fuori del vantaggio di percezione contro i sintomi dell'Alzheimer. Se volessi portare vantaggi, avrei fatto meglio di approfondire le mie conoscenze della lingua spagnola, perché la lingua spagnola è quasi divenuta la lingua di maggioranza. Certo, la lingua spagnola è già la lingua di maggioranza nella mia città di Los Angeles, così non posso giustificare i 15 anni che ho dedicato allo studio della lingua italiana per profitti. Mi piace soltanto, e ogni giorno negli Stati Uniti io leggo, adesso sto leggendo per la seconda volta Dino Buzzati, Il deserto dei tartari, ho letto 2 volte Boccaccio, ho letto quasi tutte le romanze di Dacia Maraini e tutte le storie di Primo Levi e quasi tutto di Mario Soldato. Ho cominciato con Dante, penso che non leggerò mai Paradiso, ma forse Inferno arriverò.
Insomma, un medico è un linguista mancato che ora lavora come biologo scienziato che legge la storia. E a questo proposito, Jared Diamond ha introdotto un approccio nuovo alla storia, un approccio appunto scientifico, dove le scienze possono aiutare gli storici nel ricostruire il nostro passato. Un approccio che in qualche modo ritorna anche nel suo ultimo libro, Il mondo fino a ieri, ma che attraversa tutta la sua produzione, dove si può dire che lui compia le sue analisi utilizzando i risultati di esperimenti naturali. Ma come si definisce intanto un esperimento naturale? Ancora Jared Diamond.
Pensiamo all'inizio, qual è una scienza? Molte persone credono che una scienza è qualcosa che si fa in laboratorio con tubetti e soluzione. Non è così. Ci sono parecchie scienze che si fanno nel laboratorio, come la chimica soprattutto e la biologia molecolare, ma la scienza è un'impresa umana molto più ampia. La scienza vuol dire conoscere la realtà con i metodi più adatti in quel settore. Per la chimica, i metodi più adatti sono i metodi del laboratorio. Per l'astronomia non è possibile manipolare le galassie, si devono fare le osservazioni e paragonare. Anche quando io nella Nuova Guinea studio gli uccelli, è impossibile, ma è anche illegale e sarebbe immorale manipolare le popolazioni degli uccelli nella Nuova Guinea attraverso sterminare la popolazione di un uccello su un monte. Invece si deve paragonare attraverso gli esperimenti naturali, vuol dire non prendo per gli uccelli i tubetti e le sostanze chimiche. Invece io cammino nella foresta della Nuova Guinea e trovo un monte dove c'è questa specie e trovo un altro monte dove manca questa specie, e poi io sono in grado di paragonare i due monti e osservare le conseguenze della mancanza di questa specie su altre specie imparentate. E anche così con gran parte delle scienze sociali. Per studiare gli esseri umani non possiamo, è illegale e immorale, manipolare gli esseri. Per esempio, se volesse stabilire se è meglio picchiare i bambini o non picchiare i bambini, uno esperimento da laboratorio sarebbe precisare 7 province italiane dove ogni giorno i bambini saranno picchiati e altre 7 province dove mai si picchia un bambino e altre 7 province rimangono controllo dove si fa come si pare. Ma questo è illegale, sarebbe immorale, si deve trovare altri metodi. Ed ecco il principio del metodo della storia naturale comparativa. Si trovano le tribù e fra qualche tribù ci sono le tribù che picchiano e ci sono le tribù che non picchiano. Gli esperimenti ci sono regolati. E a noi spetta guardare, osservare, studiare i risultati.
Molti suoi libri hanno riscosso successo e grande attenzione, non a caso viene considerato il maggior geografo vivente, ma anche qualche critica, soprattutto quella del determinismo ambientale, cioè di voler ridurre l'origine delle dinamiche che fanno la storia alle cause ambientali e geografiche, cioè di ridurre l'uomo, le grandi società, a meri fattori geografici, spiegandoci per esempio che la superiorità dell'Occidente è poco più di un accidente, dovuto principalmente alla naturale e fortunata superiorità in termini di specie vegetali e animali domesticabili, precondizione necessaria per sviluppare civiltà stanziali agricole e dunque grosse densità demografiche e complessità sociali. Contrariamente all'Africa, dove c'è sempre stata, sì, una ricca e variegata fauna, un grande patrimonio biologico, ma nessun grande animale domesticabile. Ma con analisi così di sistema, come quelle che fa lui, gli abbiamo chiesto, non si rischia di perdere il punto di vista degli individui, con le loro storie, le loro microstorie che certe volte sono riuscite a fare la storia con la S maiuscola? Sentiamo.
Necessario sono due approcci e sfortunatamente ci sono tanti scienziati che insistono sul valore di soltanto un approccio o l'altro approccio. L'un approccio è l'approccio degli studi dettagliati. Studiare un popolo, studiare un paese, nel giro di un decennio. Ci sono tanti storici che studiano la storia della Francia nel 800 o non durante tutto l'Ottocento, Dio mio. Invece studiare la storia della Francia negli anni 1880 fino a 1895 e basta per la vita. Questi studi sono necessari, ma soli questi studi dimostrano pochi. Si deve paragonare. C'era uno storico che ha detto: se tu studi soltanto una società, alla fine tu non comprendi nessuna società. Così dobbiamo mettere insieme due tipi di studi: gli studi comparativi di sintesi e gli studi di dettagli. Senza i dettagli corretti non possiamo fare i sintesi. Senza i sintesi non possiamo trarre senso, comprendere una unica società.
serve un lavoro di sintesi, cosa che a Jared Diamond riesce davvero bene, visto che lui ha riunito per la prima volta nella visione storica un quadro formato da archeologia, antropologia, biologia molecolare, ecologia, epidemiologia, genetica, linguistica e scienze sociali, per non parlare della teoria del caos. Un quadro in cui lo studio delle società tradizionali diventa molto importante, perché esse costituiscono e forniscono migliaia di esperimenti con i problemi universali umani diffusi, come la vecchiaia, crescere i bambini, rimanere sani o gestire i conflitti. Insomma, società apparentemente primitive possono aiutarci a vedere in modo diverso e più efficace molte cose della nostra vita. E il suo messaggio è chiaro. La nostra società potrà salvarsi solo ispirandosi alle civiltà degli altri. Jared Diamond, Il mondo fino a ieri, cosa possiamo imparare dalle società tradizionali e Einaudi. Si chiude qui questo incontro con Jared Diamond, con il mio grazie a Marco Motta che ha raccolto l'intervista e Guido Pezzoli per l'assistenza tecnica.